Buon pomeriggio a tutti. Io innanzitutto manifesto il mio apprezzamento per l'avere il Comune di Modena, il Presidente del Consiglio Comunale, deciso di dedicare una seduta del Consiglio Comunale a questo tema. Ringrazio naturalmente per l'invito che mi onora. E preliminarmente devo spiegare il senso della mia presenza qui. Non è consueto che un procuratore della Repubblica intervenga ad una seduta del Consiglio Comunale, sia pure una seduta tematica dedicata a un tema di questa importanza, ma pur sempre in una sede politica. E il senso della mia presenza qui è duplice. Una ovvia di carattere tecnico, io mi limiterò ad una relazione di carattere tecnico. La seconda, che è coerente con quello che non solo io ma tutti gli esperti del settore hanno sempre più volte ripetuto in tutte le sedi, quando si parla di crimine organizzato si parla di un fenomeno globale che non può essere affrontato, come è stato già detto dal professor Ciconti che mi ha preceduto, delegando all'autorità giudiziaria un ruolo puramente repressivo, come se la cosa riguardasse le forze dell'ordine, il circuito giudiziario e nessun altro, perché questo tipo di fenomeno deve essere aggredito con il conforto di tutti, delle istituzioni, degli enti locali, delle associazioni di categoria e perfino anticipando la cultura della legalità a livello di diffusione presso i giovani e le scuole, tant'è vero che anche in questo settore io intervengo costantemente perché ritengo che sia della massima importanza che anche presso le nuove generazioni questi temi vengano diffusi. Quindi sono ben felice di prendere la parola in questa sede. Molte delle cose che io intendo dire sono state già dette, le ripeterò. La mafia è ormai diversa da quella che aveva connotati sociologici contrassegnati da regionalità e da stereotipi ben noti, l'accento meridionale, la coppoletta, i baffi e quant'altro. Stiamo parlando di un soggetto imprenditore che ha poi una particolare predilezione per quei settori dai quali riesce a ricavare elevati profitti. Quindi possiamo già prefigurare nei modi d'agire di questo particolare imprenditore che egli tenderà a infiltrarsi, a preferire i settori di intervento nei quali può ricavare un profitto sicuro e molto elevato. Secondo, l'organizzazione moderna della imprenditoria criminale non corrisponde più, non uso più nemmeno volentieri il termine mafia, anche se il nostro legislatore l'ha usato, ma l'ha usato in termini impropri, dicendo associazione per delinquere di stampo mafioso, ma subito poi i tecnici hanno precisato che la mafiosità non consiste nell'essere mafioso, ma in alcune caratteristiche tecniche. Si va sempre più diffondendo come crime company, proprio il sistema di produzione e di scambio di beni o servizi che possono essere o direttamente illegali, per esempio hanno oggetto illegale, la droga, o quando hanno oggetti leciti, esempio produzione di case, vengono effettuate con metodi tendenzialmente illegali. Questo tipo di indirizzo che va assumendo il crimine organizzato oggi si attaglia, anche qui mi ha preceduto il professor Ciconte, non solo alle tradizionali forme a noi note di aggregazioni criminali che sono la mafia, l'andrangheta, la sacra coronurita, la camorra e quant'altro, ma anche in modo estremamente specifico per il nostro territorio a organizzazioni straniere. E non voglio fare riferimenti troppo specifici, anche perché il mio ruolo non me lo consente, ma pensate per esempio a tutti gli interventi che in alcuni settori manifatturieri possono essere realizzati attraverso la violazione sistematica della normativa in materia di lavoro, collocando all'interno di capannoni industriali centinaia di clandestini che operano senza nessuna salvaguardia delle misure di sicurezza, senza versare contributi, con un aggravante che l'intero nostro sistema tecnico-giuridico predisposto per il contrasto patrimoniale, perché oggi tutti noi sappiamo dalla legge Rognoni-La Torre in poi che la via privilegiata per combattere la criminalità organizzata è quella di colpire la tasca, di colpire i patrimoni. Bene, queste nuove forme di criminalità trasferiscono interamente il loro ricavato all'estero. Quindi non abbiamo patrimoni da aggredire e lo fanno attraverso un sistema di trasferimento monetario, prima abbastanza semplice, quello che in fondo molti migranti in parte continuano ancora a utilizzare, del trasferimento attraverso società specializzate nel trasferimento di denaro, ma man mano, anche perché sono società che hanno costi molto elevati, organizzando un vero e proprio sistema di trasferimento delle ricchezze, che è un vero e proprio circuito finanziario alternativo che sfugge ai nostri controlli. Il secondo aspetto che desidero sottolineare è la natura silente di questa attività criminale. Questa attività criminale deve risolvere un problema, quello di rimanere invisibile. Lo fa attraverso un sistema che può essere illustrato, anche per ragioni di brevità, facendo ricorso a una metafora di tipo medico. Agisce come un virus. Il virus ha bisogno di un frammento di DNA della cellula ospite nel quale incastrare il proprio codice genetico per replicarsi. E naturalmente ogni tipo di virus ha un suo specifico tropismo, per cui il virus dell'herpes simplex è molto simile a quello della poliomielite, tuttavia uno aggredisce la parte esterna del nervo, l'altro addirittura il nervo. Ha bisogno di un codice genetico. Ecco, qui abbiamo un problema estremamente importante per i tecnici. La difficoltà di identificazione dell'agire mafioso dipende dalla sua natura proteiforme, silente, e può essere aggredita solo decodificando. Solo attraverso un esame di laboratorio possiamo capire di quale proteina è costituito questo virus per capire in quale modo penetra. Ecco la difficoltà anche per tutte le organizzazioni di contrasto, comprese quelle degli enti locali. Diceva il professor Ciconte che il ruolo è fondamentale, perché oggi le amministrazioni locali gestiscono gran parte degli strumenti amministrativi, dei provvedimenti, eccetera, che sono indispensabili all'imprenditoria, anche lecita, per avere strumenti della propria azione, licenze, concessioni e quant'altro. Questo pone un altro problema. Siccome la penetrazione del virus nell'organismo è silente, non possiamo attendere che abbia invaso l'intero organismo, altrimenti il soggetto è già morto, quindi dobbiamo vaccinarlo, dobbiamo fare in modo che le reazioni degli anticorpi della società prevengano l'infezione sistemica. E dunque questa predisposizione di una serie di anticorpi avviene a tre livelli, non solo quello iniziale, così spicciolo, dell'ordine pubblico, perché abbiamo detto che non si manifesta, o quantomeno non si manifesta necessariamente in un'esplosione di reati, fa anche questo, ma non è questo il segnale più immediatamente percepibile. E se dunque non avviene attraverso una manifestazione esteriore clamorosa, non abbiamo un segno di individuazione, non sappiamo qual è la febbre dell'organismo. Di qui la necessità di un monitoraggio sistematico, preventivo, attento dei settori economici a rischio. In altre sedi, per esempio con l'Ordine degli Ingegneri, abbiamo affrontato in maniera molto più ravvicinata i problemi dell'edilizia. Poi potremmo affrontare il problema dei passaggi di proprietà degli esercizi commerciali, poi potremmo affrontare il problema del controllo delle aree edificabili e quant'altro. Ma si tratta di problemi specialistici molto delicati che vanno affrontati nelle sedi proprie e non in questa sede. In questa sede una cosa può essere detta, che in ogni caso il modo di agire delle organizzazioni criminali è quella di tendere non già al controllo totale dell'intero ciclo produttivo, ma di segmenti strategici. L'esempio, per esempio, dell'attività delle costruzioni è fondamentale. Se io controllo il calcestruzzo, il movimento terra e i subappalti di manodopera, io controllo il prezzo, quindi non ho più bisogno né di mettere bombe o altro. Sono competitivo, sono imbattibile. Si ha un bel dire, però le gare al massimo ribasso, eccetera, ma l'economia si regge sulla competizione e sul prezzo, quindi a parità di qualità ottengo un prezzo più basso, è molto difficile combattere questo tipo di strategia. Allora bisogna chiedersi attraverso quali meccanismi è stato possibile realizzare un'economia e stabilire che vi sono necessariamente dei segmenti illegali. E qui nasce il terzo problema. Tutto questo per l'organizzazione criminale è possibile solo attraverso la neutralizzazione delle agenzie di controllo. Intanto riesco a essere competitivo sul prezzo perché il 75-80% delle mie maestranze è in nero, in quanto con un sistema molto sofisticato di subappalti in subappalti, di trasferimento di manodopera, di mezzi di trasporto taroccati e quant'altro, sfuggo a tutti i controlli dell'ispettorato del lavoro. È un segmento indispensabile e per farlo posso ricorrere qui a vari sistemi: astuzia, organizzazione sul territorio, corruzione, intimidazione. In ordine progressivo. Se non riesco a sfuggire perché non sono, tenterò di corrompere, se non riesco a corrompere, tenterò di intimidire. Ecco allora un enorme rischio mortale. Il crimine organizzato tende a diventare potere economico e una volta che è potere economico tende inevitabilmente a diventare potere politico. E quando il controllo dell'economia è giunto ad un livello molto alto, non potrebbe sopravvivere come tale se non assumesse anche il controllo di importanti segmenti delle agenzie di controllo e della vita politica, perché sono funzionali al mantenimento della loro posizione di competizione sul piano economico, perché non sono competitivi per capacità di innovazione o per migliore, sono competitivi per la capacità che hanno di lavorare in condizioni che per altri sono illegali. Questa è la loro arma vincente. E qui nasce un aspetto molto delicato, quello degli strumenti tecnico-giuridici. In ambienti diversi da questi, quelli degli studiosi di diritto, fortuna il sindaco Pigli, in questo è un nostro docente, si pone perfino il problema dell'utilizzabilità di strumenti come l'articolo 416 bis, cioè l'associazione per delinquere di stampo mafioso, che è stato pensato per una realtà diversa. Cioè, dov'è la caratteristica della mafiosità? E siccome questa mia riflessione mi aveva portato a dire ma forse sto esagerando, mi sbaglio, mi sono preso la briga di vedere l'ultimo rapporto, relazione sull'amministrazione della giustizia fatto dal Presidente della Corte d'Appello e sapete cosa ho scoperto? Ho avuto cioè la conferma dei miei sospetti, che in Emilia-Romagna in realtà non ci sono processi di associazione per delinquere di stampo mafioso, uno ce n'è stato nel 2009. Allora potremmo dire che stiamo a fare? Perdiamo un pomeriggio per dedicarci a un tema che non esiste? Ma abbiamo capito che così non è, quindi probabilmente il contenitore tecnico che non risponde più, che non fotografa. E... ma insomma non colgo questa provocazione, in realtà... in realtà il problema è che la norma, che ha una caratteristica che vuole che ci si avvalga della forza di intimidazione del vincolo associativo per il perseguimento di finalità, di assoggettamento, quant'altro, eccetera, comincia a calarsi male in un contesto criminale che ha caratteristiche che sono molto mutevoli e difficilmente riconducibili a questo schema. Non a caso, voi tutti in parte sapete quello che io da tempo vado dicendo, che i processi non nascono mai come associazione per delinquere di stampo mafioso, ma spesso per danneggiamento, per incendio o per quant'altro, e poi col tempo si possono anche trasformare. Ma ammesso anche e non concesso che dunque gli strumenti che noi abbiamo a disposizione siano idonei e capaci di fotografare, c'è un altro problema ancora: la capacità di neutralizzazione di cui parlavo, cioè un'associazione criminale intanto sopravvive in quanto abbia una capacità di neutralizzare gli anticorpi, altrimenti non potrebbe mai penetrare nel tessuto sano della società, comporta anche che appena varata una norma immediatamente vengono modificate le strategie di intervento in funzione di elusione della norma. Parlavo proprio ieri in una riunione dedicata al problema della questione del contrasto patrimoniale, in parte ancora pensato con l'idea che persona nulla tenente proveniente dalla Sicilia occidentale stabilitasi a Bologna comperava un capannone per 3-4 milioni di euro, ed allora era abbastanza semplice dire come mai questo nulla tenente, che un anno fa distribuiva le bombole del gas con l'ape per le vie di Palermo, un anno dopo dispone di 3 milioni di euro. Ecco, questo schema è ormai completamente superato, perché appena varata la prima norma, la Rognoni-Latorre, sul contrasto patrimoniale, si è fatto immediatamente. Oggi siamo come in sostanza il levriero nell'inseguire una lepre artificiale che man mano che il cane più veloce si avvicina accelera, perché c'è qualcuno che ha i comandi, quindi non sarà mai raggiunta. Ecco che allora noi dobbiamo oggi capire questo: siccome parliamo qui di Modena, il nostro punto d'osservazione ci porta a privilegiare un punto. Il fronte su cui siamo chiamati è l'ingresso della finanza mafiosa nel circuito finanziario. Cioè, ormai qui ci si vale di società fiduciarie, ci si vale di una miriade di società di comodo, di società unipersonali con 10.400 euro di capitale che muovono molto più, di una serie di soggetti che non sono gli effettivi imprenditori ma che figurano nominalmente amministratori unici. Questa miriade, io non ho neanche i mezzi forse per fare un monitoraggio completo, e le stesse camere di commercio, se noi ordiniamo, ecco, per esempio delle indagini patrimoniali su base anagrafica, non troviamo nulla, troviamo soggetti che sono iscritti all'albo delle imprese, che hanno i requisiti per essere iscritti, la stessa certificazione antimafia è stata già neutralizzata, perché nessuno è così pazzo da mettere uno che ha precedenti per mafia a capo di una società e così via. Questo è il problema che noi oggi stiamo, con un ulteriore problema che, insomma, io parlo in una sede pubblica, quindi per carità non mi si fraintenda, ma ovviamente quando parliamo di una specificità e un adattamento del crimine organizzato alle particolarità dell'organizzazione nella quale intende inserirsi, parliamo proprio di questo. Noi abbiamo un sistema di imprese che ha delle catene di controllo, e per imprese anche molto importanti queste catene di controllo portano che la finanziaria è in Lussemburgo, E se dunque una impresa lecita che porta il nome dell'Italia, della provincia di Nuova dell'Italia, nel mondo, può avere una catena di controllo in Lussemburgo, perché non dovrebbe averla l'analoga compagnia di carattere mafioso, la quale si vale del medesimo meccanismo, non oso dire degli stessi professionisti, ma di professionisti di analoga preparazione professionale, così come hanno fatto gli imprenditori che svolgono lecitamente la loro attività. Ecco che allora il controllo di tutto questo diventa anche un problema europeo, diventa un problema internazionale. Il ritardo è molto grande, alcuni episodi poi pian piano hanno consentito di gettare degli squarci di luce, l'episodio di Duisburg, di cui anche il professor Cicotte si è occupato, ha gettato nel panico la Germania, come se solo allora si accorgevano che il fenomeno delle infiltrazioni mafiose non riguardava soltanto l'Italia, presentata da Der Spiegel con la famosa copertina con gli spaghetti e la pistola, ma riguardava anche la Germania, come era ovvio da quello che stiamo dicendo. A questa realtà, che è costante, quello di un'articolazione in società finanziaria, nella utilizzazione degli strumenti, del diritto societario, degli strumenti finanziari, che sono gli stessi che usano le imprese che lavorano in modo legale e lecito, si aggiunge oggi un grave problema, la crisi. Perché in un momento di crisi, diceva, anche qui sono stato preceduto, il professor Cicotte, il crimine organizzato questa crisi finanziaria non la conosce, anzi avendo disponibilità liquide e oggi estremamente competitivo anche sul piano della possibilità di acquisire controllo di partecipazioni societarie. E qui naturalmente si scopre anche che vi sono disposizioni normative. Anche qui non faccio altro che ripetere in questa sede cose che ho detto in pubbliche interviste. Si tratta di cose tecniche, capisco, tediose, ma contano. Perché nel momento in cui nel 91 il legislatore ha emanato l'articolo 3 della legge 23 luglio 200, numero 223, che consente in caso di fallimento dell'azienda all'affittuario dell'azienda di avere la prelazione sull'acquisto, mi chiedo se si rendeva conto di quello che stava facendo. Perché oggi, guarda caso, l'intero percorso che conduce alla richiesta di procedura concorsuale è preceduto da un contratto d'affitto di ramo d'azienda. Dopodiché presentiamo al tribunale la domanda di concordato, l'affittuario è privilegiato nel comprare l'azienda. Ma che controllo abbiamo noi sui meccanismi che portano all'affitto di una new company costituita ad hoc, invariabilmente con un capitale sociale minimo? E le poche volte in cui siamo andati a fondo, in alcuni casi sospetti, ovvero mica tutti sono sospetti, però il meccanismo giuridico ha delle falle. Quando siamo andati a fondo, che cosa abbiamo scoperto? Che come poteva una società con 10.400 euro di capitale acquisire poi aziende che hanno capitalizzazioni ben superiori? Attraverso il sistema bancario, che però concedeva prestiti a tassi che nessuno di noi potrebbe mai avere, il che induce a pensare che è denaro loro che viene semplicemente rigirato attraverso semplici commissioni bancarie. Dirò di più, a volte sembra che il legislatore marci in una direzione opposta e ora di settembre l'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 217 bis della legge fallimentare, che introduce una speciale causa di non punibilità dei reati di bancarotta quando un'impresa si è ammessa al concordato, il che vuol dire che se riesco a ottenere il consenso dei creditori forti, ho sistemato come voglio, anche se ho distratto denaro, anche se ho fatto degli imbrogli, non sarò più punibile. Io non so se questo ci agevolerà Il mio timore è soprattutto che possa agevolare quel tipo di infiltrazione nel sistema del controllo delle imprese in crisi. Ecco, questo a me sembra di grande attualità oggi ed è un pericolo che va preso in considerazione. Non so, naturalmente non è di mia competenza, quali possano essere i sostegni alle imprese in crisi per evitare che siano aggredite. Ultimo punto e poi concludo. Finché le cose che ho detto si limitassero a ciò, saremmo ancora tutto sommato di fronte a un fenomeno che non può inquietarci più del necessario. Sì, i fenomeni criminali si possono aggredire, si possono studiare, si possono controllare. Oggi siamo di fronte a una diversità, potremmo dire, decisiva nella strategia. Le masse di denaro disponibili sono cresciute in maniera enorme, tanto che coloro che si sono occupati della gestione del sistema finanziario del crimine organizzato sanno che si è passati, si possono dividere insomma varie fasi, la prima fase in cui tutto questo denaro veniva gestito con i libretti al portatore, con nomi di fantasia, per lo più si privilegiavano nomi floreali, non so perché, Violetta, Margherita e così via.
Si ricordavano meno.
Ecco, si ricordavano forse meno. Poi è stato necessario avere i banchieri di riferimento, parliamo dell'epoca di Sindona, dove era necessario per entrare nel circuito bancario, ma lo si faceva attraverso il banchiere di riferimento. Ma ormai la massa di denaro è diventata talmente grande che, come una sola banca non può avere un solo cliente, neanche un cliente può avere una sola banca. Quindi di fatto ormai stiamo parlando di trasferimento delle ricchezze nel circuito finanziario, ma è avvenuto soprattutto attraverso le società offshore. Qui cioè stiamo parlando di un capitale senza padrone che si muove soprattutto attraverso le società offshore. C'è un problema. Io posso avere enormi disponibilità all'isola di Santa Lucia, per esempio. Ma poi il mio problema è come farle rientrare. Problema ulteriore. Quando le mie disponibilità finanziarie sono illimitate, anche in quali settori devo riversarle? Facciamo un'ipotesi che decidessi di reinvestire in immobili a Modena, non potrei farlo. Vuoi perché il mio agire diventerebbe troppo scoperto, vuoi perché quando la quantità di denaro che io investo è enorme la metterei a rischio, modificherei le quotazioni di mercato. Dunque io devo per forza di cose avere una strategia, non posso più investire all'occasione, devo avere una strategia. Bene, alcuni segnali su come viene articolato il trasferimento del denaro all'estero attraverso una miriade infinita di società, e qui c'è anche il bisogno del crimine organizzato di avere delle attività lecite, che sono veicoli per consentire fatturazioni e quant'altro necessario per trasferire. Ma nel reimpiego l'individuazione di alcune linee strategiche ci preoccupa molto, perché alcune di queste linee strategiche sono tali da non essere casuali. Cioè, ancora una volta, vengono privilegiati settori che o sono particolarmente deboli, aggredibili, o hanno un'immediata ricaduta in termini di potere politico. Per esempio le comunicazioni. Dunque noi siamo di fronte, in realtà, a un antistato, lo è sempre stato un antistato, cioè siamo di fronte a una forma criminale che intende gestire il potere per continuare a proseguire nella propria attività di accumulazione di ricchezza. Ovvero non dimenticate mai che l'obiettivo indefettibile delle organizzazioni criminali è anche quello di penetrare all'interno del potere politico, perché questo fa parte della sua strategia. Questa è anche la ragione per cui sono oggi venuto molto volentieri qui, non tanto per lanciare un allarme, ma per aiutarvi a riflettere su questo.
Grazie mille anche al dottor